Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Questo centro deve poter esprimere e presentare un insieme coerente di opere che filologicamente si devono porre come confine osmotico, come filtro estetico tra un nord e un sud. Con queste parole Marco Franciolli presentava il neonato Museo del Masi nel settembre del 2015, inaugurato nella sua nuova sede del Polo Culturale a Lugano, progettato da Ivano Gianola. Il Museo d'Arte della Svizzera Italiana nasceva dall'unione di due istituzioni già consolidate: il Museo Cantonale d'Arte, che aveva iniziato la sua attività nel 1987 a Palazzo Reali, e il Museo d'Arte della città di Lugano, che era nato nel 1973 con sede a Villa Malpensata. La mostra inaugurale aveva un titolo programmatico, Orizzonte Nord-Sud, che sottolineava la vocazione del Masi a essere crocevia culturale e artistico. Da allora il museo è cresciuto, affermandosi come importante realtà nel panorama nazionale, figura tra i musei più visitati in Svizzera, ha consolidato la sua reputazione, le sue collezioni, che contano oggi 15.000 opere. La sua offerta espositiva è eterogenea, il calendario espositivo prevede 8-9 mostre all'anno, con focus sui grandi nomi dell'arte moderna e contemporanea, ma anche sui giovani artisti svizzeri che si stanno affermando sulla scena internazionale e con esposizioni che valorizzano le collezioni del museo. In questi 10 anni, che cosa è diventato il Museo d'Arte della Svizzera Italiana? Quale identità si è costruito questa istituzione culturale? Quale posizione ha conquistato appunto nel panorama nazionale e anche oltre? Quale impatto ha avuto sulle istituzioni culturali locali? E ancora, quali sfide lo attendono nell'immediato futuro? Di tutto questo parleremo fra pochissimo con Tobia Bezzola, direttore del Museo d'Arte della Svizzera Italiana dal 2018 e che si appresta a passare il testimone nella primavera del 2026 a Letizia Ragaglia. Vi ricordo anche che Rete 2 ci sarà per festeggiare e raccontare i 10 anni dell'HAC del Polo Culturale di Lugano il prossimo fine settimana, con trasmissioni in diretta e approfondimenti previsti anche nel corso della settimana nelle nostre fasce di attualità culturale, in particolare in Alphaville. E ora musica.
Don't you bother with me. Yes, I'm an evil gal. Don't you bother with me. I'll empty your pockets and fill you with misery. I've got men to the left, men to the right, men every day and men every night. Don't know what to do, so I'm telling you, Daddy, I ain't no good for you. Yes, I've got men in the east, men in the west, but my man here in Harlem always loved me the best. I'm an evil gal, and I needs me an evil man. Since I lost him to Uncle Sam. Hey, oh, yeah. Uh-huh. All right.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte. Oggi dedichiamo la puntata ai 10 anni di attività del MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e ne parliamo con il suo direttore, Tobia Bezzola, che abbiamo il piacere di ospitare in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, nel settembre del 2015 l'allora direttore Marco Franciolli, perché lei è entrato in carica nel 2018, giusto, quindi aveva dichiarato: questo centro deve poter esprimere e presentare un insieme coerente di opere che filologicamente si devono porre come un confine osmotico, come filtro estetico tra un nord e un sud. Tobia Bezzola, lei è appunto arrivato nel 2018, cosa è rimasto di questa idea? E lei, quando è arrivato, sicuramente aveva delle idee molto chiare su che cosa avrebbe dovuto essere il MASI e quali obiettivi, insomma, si è posto.
Assolutamente, penso che questa idea, questo concetto sviluppato e articolato da Marco Franciolli funziona perfettamente fino ad oggi. Vediamo già in questo anno, per esempio, abbiamo avuto la mostra Hodler-Franzoni, che parlava dell'amicizia di un pittore del Locarnese e di Ferdinand Hodler, il grande protagonista della pittura europea, anche svizzera, all'inizio del secolo, come tramite questa amicizia anche si è collegato anche il mondo artistico ticinese con quello elvetico in generale. Tra 2 settimane apriamo la mostra su Carona, la storia di Carona negli anni 70, dove in una casa acquisita da Meret Oppenheim arriva il giovane artista David Weiss, conosciuto poi in tutto il mondo come parte del duo Fischli-Weiss, e lui per 10 anni negli anni 70 soggiorna a Carona e ci porta tantissimi amici suoi, quindi artisti venuti dal nord che poi lavorano e si fermano a Carona per tempi più lunghi, più brevi. Quindi questo collegamento tra i due mondi caratterizza persino anche tutta la storia del territorio, direi per tutto il Novecento. Così anche abbiamo concepito la presentazione della collezione permanente, che si può vedere al primo piano all'AC, che si chiama Sentimento e Osservazione, che addirittura dimostra come la particolarità di questo cantone, di questo territorio, è veramente unica, penso anche a livello europeo, perché il Ticino diventa meta, diventa paese di soggiorno, di rifugio, e quindi il cantone è una storia artistica che è una doppia storia, sono due fili paralleli. Se vediamo, c'è da una parte ovviamente il filo locale, regionale, che poi si collega sempre con tutti questi artisti, artiste internazionali che arrivano da tutti i paesi per quasi 100 anni.
Ecco, il MASI che identità si è costruito, no? Ha assunto un ruolo anche importante nel panorama dei musei nazionali, ma anche internazionale, potremmo dire, Tobia Bezzola. Che reputazione, che identità appunto si è costruito in questi anni?
Penso che comunque il MASI oggi è conosciuto come uno dei musei d'arte regionali più importanti di questo paese, conosciuto in tutta la Svizzera, ma anche oltre, quindi abbiamo anche provato collaborando, soprattutto creando un network, no? Una rete professionale con le istituzioni. Abbiamo collaborato a livello svizzero con il Museo Nazionale, con il Kunsthaus di Zurigo, con il Kunsthaus Aarau, con il Museo d'Elysée a Losanna, adesso con il Haus Konstruktiv di Zurigo, a livello internazionale persino con il MoMA. Abbiamo fatto una mostra con il Centre Pompidou, con il Museo Picasso. Anno prossimo una mostra in collaborazione con il Louisiana di Copenaghen. E questo non solo porta a una rete più forte, che ovviamente crea opzioni, possibilità per il museo, ma penso che abbia anche servito bene per contribuire anche a una specie di formazione permanente anche di tutti i collaboratrici, collaboratori, che ovviamente tramite queste collaborazioni con colleghi a livello nazionale e internazionale si aumenta anche sempre le pratiche, si migliorano le pratiche quotidiane del lavoro.
E invece il rapporto col territorio, quindi del Canton Ticino locale, le istituzioni locali, se guardiamo a questa rete invece, cosa potremmo dire? Cioè, il MASI ha sicuramente attirato molto pubblico, ha attirato attenzione, ha sottratto visibilità ad altre istituzioni, secondo lei, oppure tutti ne traggono beneficio?
Io vedo piuttosto un aumento generale delle attività, anche della percezione a livello nazionale, internazionale, anche del lavoro di tutti gli altri. Comunque bisogna vedere che già a livello istituzionale ovviamente ci sono collaborazioni che fanno parte anche del mandato del MASI, perché il MASI, questo è importante da capire, non è una doppia faccia, da una parte è un museo, dall'altra parte è anche l'istituzione municipale e cantonale per la gestione delle belle arti. Quindi,
sì, perché è nato dalla fusione anche del Museo cantonale e del Museo della città di Lugano, lo ricordiamo, quindi ha un patrimonio di collezioni che oggi conta penso 15.000 opere addirittura, e quindi certo ha un mandato anche di tutela, conservazione del patrimonio e di valorizzazione del patrimonio.
E anche una funzione, direi, come centro di competenza, anche che è a disposizione anche per tutte le altre. Da una parte, se sia veramente a livello istituzionalizzato, come diciamo per esempio il museo sul Monte Brè e altri musei della città di Lugano, ma anche a livello dei musei cantonali, ovviamente è anche parzialmente formalizzata questa collaborazione con la Pinacoteca Zuste e con altri. E dall'altra parte con le altre istituzioni abbiamo di ottimi rapporti, sia Mendrisio, Locarno, Chiasso, la Villa dei Cedri a Bellinzona, e penso che tutti possono approfittare di questo sviluppo, che grazie alla decisione delle autorità all'epoca veramente di fare uno sforzo e di unire il ex museo municipale della città di Lugano e l'ex museo cantonale. Così è stato possibile veramente di creare un museo regionale che abbia un certo peso, certe possibilità che possono sicuramente anche essere utili a tutti gli altri.
Ricordiamo che c'è la sede di Palazzo Reale, la sede storica, che appunto è tuttora una sede importante, un po' diversificata. Voi avete un calendario, diciamo, intenso, perché all'anno proponete 8-9 mostre.
Sì.
Quindi è impegnativo. Le chiedo, Tobia Bezzola, poi per un direttore di museo credo che sia anche una sfida trovare un equilibrio tra appunto proporre, avere delle proposte che possono attirare ovviamente del pubblico al museo e comunque mantenere questa missione di tutela, di ricerca anche, no? Che deve avere
giusto
un'istituzione come il MASI.
Giusto, questo è importante di vedere, no? Perché i musei sono un po' come un iceberg, il pubblico vede una punta bianca sul mare, ma sotto il fondo c'è la sostanza vera, che in questo caso è tutta una struttura di base per la conservazione e per la valorizzazione, la ricerca sulle collezioni, anche ovviamente per l'incremento, per l'aumento di queste collezioni per il futuro. E questo è una grande parte del nostro lavoro.
Ecco, appunto, proprio a proposito delle acquisizioni, delle collezioni, come le collezioni si arricchiscono ovviamente magari comprando delle opere, acquisendole, ma anche attraverso donazioni. E proprio l'anno scorso avete avuto una donazione importante, per cui
sì,
un nucleo di opere molto...
Questa è un po' una tradizione anche particolarmente elvetica, perché anche le grandi collezioni, sia a Zurigo, a Basilea, non sono state acquisite dallo Stato, dalla città o del cantone, ma la Svizzera ha sviluppato già fine 800, inizio 900 questo sistema, che i musei venivano sempre portati in cogestione, direi, tra il privato, il mondo civile, la società civile e poi l'ente pubblico. E così anche per questo nostro museo vale quale ciò che vale per tutti gli altri in Svizzera, che sì, ovviamente c'è un certo budget per acquisizioni che comunque deve essere complementato, deve essere rafforzato tramite l'impegno del privato, tramite prestiti in permanenze e soprattutto tramite donazioni.
No, parlavo appunto di questa collezione di una coppia madre e figlio Ginevrini,
sì,
che adesso state appunto preparando, classificando, verificando, quindi quando si legge per esempio nel rapporto di attività attività 2024, quasi 2000 opere d'arte gestite, un migliaio sono quelle che riguardano le mostre temporanee e 800 appunto, in queste 800 opere invece delle collezioni è anche il nucleo che avete ricevuto.
Giusto, la collezione Pettinat, che è un'ottima cosa per il museo perché loro hanno collezionato sempre i più giovani, i più recenti artisti, fine anni 80, fine a qualche anno fa.
Artisti svizzeri?
Internazionali.
Internazionali.
No, internazionali, quindi ci sono i grandi nomi, c'è Abramovic, c'è Tillman, c'è tantissimi, se veramente centinaia di artisti, e così il MASI avrà nel futuro anche ovviamente un fondo importante che potrà, e questo è l'importante, essere valorizzato in tantissimi contesti, perché ovviamente da questo fondo si può raccontare tantissime storie, perché è importante per il museo sempre fare le mostre partendo dalla collezione, no? Perché anche gli acquisti ovviamente devono partire dalla collezione, che se non si va in questa direzione poi si va in quell'altra, è sempre una crescita organica che parte di quello che già esiste e prova a svilupparlo ulteriormente nel futuro.
Un esempio, le citava la mostra Odler Franzoni, sì. Se non sbaglio avete acquisito un'opera di Franzoni proprio in questa occasione.
Giusto, si è presentata l'occasione che sul mercato si è presentata quest'opera importante di Franzoni, che è una dei artisti veramente importanti di questo territorio, come abbiamo visto nella mostra accoppiato con Odler, si vede che lui veramente tiene, che ha avuto una sua carriera tutta originale e purtroppo ancora troppo poco conosciuto.
Ecco, parlavamo delle opere gestite, Tobia Bezzola, un termine che può sembrare generico, ma quando parliamo di opere gestite da un museo significa appunto quelle preparate per le mostre temporanee, voi ne avete molte all'anno, abbiamo detto, e poi tutte le opere che sono preparate, restaurate, per esempio essere prestate ad altri musei.
Anche quindi questo, sì.
È un aspetto interessante che magari resta nascosto, insomma, in retroscena, no? C'è per esempio la storia di questa scultura di Thomas Schütte che è andata a New York, al MoMA.
Sì, nel nostro rapporto annuale dell'anno scorso si trova un po' tutta la storia con foto che si vede come oggi si presenta una tale operazione, che è complicatissima perché è una scultura molto fragile che l'artista voleva assolutamente avere nella sua retrospettiva a New York, e quindi insieme ai colleghi di New York, no, le nostre colleghe del Dipartimento di Conservazione e Restauro, hanno prima sviluppato un piano come è possibile questa scultura fragilissima a New York esporla e portarla indietro. E questo, come si vede lì, è presentato in dettaglio come foto, sono operazioni complesse e complicate che ovviamente sono anche un grande impegno per il nostro personale.
Certo, poi è stata accompagnata da un vostro collaboratore,
sì.
Proprio
sì, sì.
Per verificare che all'arrivo fosse tutto a posto.
Certo, questa è la prassi generale,
sì.
Che c'è sempre un corriere che poi accompagna dal deposito a Lugano, si va all'aeroporto, si fa un controllo nell'aeroporto se la cassa veramente stabilita.
L'imballaggio.
Bene,
sì, sì.
Poi si fa la dogana a New York, si va sul camion che porta da JFK in città, si va alla delivery al museo e si accompagna la mostra fino all'allestimento, che poi viene sempre fatto insieme con i curatori locali,
certo.
E corrieri che sono venuti per sorvegliare questa operazione.
Queste sono appunto in retroscena delle esposizioni che non si conoscono,
sì.
Ma è veramente affascinante, insomma, queste. Beh, un costo notevole, diciamolo, perché poi c'è il capitolo anche costi per un museo che deve comunque far quadrare un po' le cose a livello di bilancio, di budget. Tobia Bezzola, immagino che sia anche una missione questa per lei importante.
Allora, la cosa funziona così, che in questi casi ovviamente tutti i costi sono a carico dell'istituzione che prende il prestito, ma Importante dire che ovviamente anche noi, quando facciamo le mostre, abbiamo gli stessi pesi, quindi anche tante opere che noi vorremmo avere a Lugano arrivano con operazioni complicate, accompagnate con casse speciali, a volte con camion anche speciali, sì, con sicurezza, accompagnatori, eccetera.
Costi
eccetera,
sempre più alti questi, credo, per i musei. Costi, sì, sì. Un esempio credo sia stata la mostra su Calder, sì, che è stata sicuramente un'operazione culturale importante, sì, ma per voi anche una voce di costo importante nel vostro budget, perché proprio sono opere che hanno richiesto una movimentazione, un trasporto, e immagino costi assicurativi notevoli, sì, quindi un'impresa finanziaria anche.
Era un'impresa grande, complessissima, e per noi si possa francamente dirle anche fuori misura. È stata possibile grazie al sostegno straordinario di una fondazione, perché con il budget normale questo tipo di mostre, lo vediamo oggi che neanche i grandi musei svizzeri ne fanno più. La Zurigo e Kunsthaus non fa più questo tipo di mostre.
Infatti,
il Museum di Basile sono rimasti privati. C'è la Fondazione Vuitton a Parigi, c'è la Fondazione Bayer che hanno finanziamento privato, che è una storia diversa. Esatto. Per i musei pubblici questa tipologia che si è conosciuta decenni fa ormai sempre di meno è fattibile, perché i costi vanno al di là, sono veramente smisurati. Che forse non è anche grave, perché anche questo apre la possibilità di avere nuove idee, di offrire altre cose, non sempre i soliti nomi, di proporre dei progetti magari più originali che possono anche arricchire alla fine il fondo e la vita culturale.
Sì, e poi avete anche tutta una parte che riguarda gli artisti svizzeri, locali, anche di generazione più giovane, sì, quindi avete lo spazio, per esempio.
Sì, sono come varie linee di programmazione, ecco, che abbiamo seguito.
Esatto.
Una è questa che abbiamo già parlato, un po' tra Ticino Nord, Ticino Sud, un po' come luogo di incontro. L'altra è la serie di mostre con artisti svizzeri emergenti. Abbiamo fatto Julien Charrière, Sharia Nashat, Nicolas Parti e tanti altri.
Luisa Gagliardi.
Sì, Luisa Gagliardi, ovviamente, perché lì sempre sono stati momenti dove un museo come il MASI può veramente inserirsi in maniera molto importante, perché può offrire nel momento giusto a certi artisti di aumentare un po' lo scopo, l'ambizione magari dei loro progetti. E questo è anche bene per il museo, perché poi gli artisti si trovano anche motivati. È molto meglio invece di invitare dei grandi star che hanno 5 progetti in tutto il mondo, poi danno poco attenzione, poi magari un progetto a Lugano. Quindi abbiamo sempre provato di beccarci un po' quelli che in questo momento erano maturi per fare il prossimo passo.
Quindi anche, come dire, fate ricerca di talenti, o comunque,
sì, sì,
coltivate,
sì, sì,
talenti. Volevo chiederle com'è il dialogo, per esempio, con gli interlocutori politici, perché penso anche che sia una parte. Riesce a convincere, diciamo, il suo interlocutore a livello politico dei progetti? Come è cambiato questo rapporto, se è cambiato negli anni?
Per spiegare un po', allora, il MASI si è costituito come fondazione privata, sì, a diritto pubblico, private Stiftung, sì. Questo vuol dire il gremio dirigente è un consiglio di fondazione, e lì evidentemente ci sono gli enti fondatori, che sono Repubblica, Cantone Ticino e Città di Lugano. Quindi non è così tanto un rapporto con una politica esterna, ma loro fanno parte, sono coinvolti, e questo
quindi
automaticamente crea un dialogo permanente con i responsabili rispettivi.
È importante tantissimo oggi il fundraising per i musei,
sì,
anche pubblici, no? È cambiato forse la modalità anche di trovare fondi per i progetti.
Sì, per fortuna in Svizzera siamo in una situazione abbastanza favorevole, bisogna dire, perché la Svizzera è ricchissima di fondazioni che hanno proprio questo scopo di sostenere le attività culturali, ma bisogna vedere che Questo significa lavoro. Abbiamo una persona che fa nient'altro tutto l'anno, prepara questi dossier su tutti i nostri progetti, che poi si prova di individuare tra questi centinaia di fondazioni quali potrebbero essere magari interessati in tale progetto. Si prepara i dossier, si manda il dossier, si parla con le fondazioni, e è una fonte ancora importante, è più importante dello sponsoring aziendale, per esempio.
Sì, infatti sono cambiate le dinamiche.
Sono cambiate le dinamiche in questo anno, penso che abbiamo il doppio, anche tre volte gli importi, tramite tutte queste fondazioni che ci danno i mezzi che ci permettano poi di realizzare tutti questi progetti.
C'è sempre la pressione del numero di visitatori o
è anche
qualcosa?
Bene, perché ovviamente il museo si deve anche legittimizzare tramite un riscontro, tramite una comunicazione con un pubblico più ampio. Cioè il Masi non è una piccola Kunsthalle che fa la sua operazione all'avanguardia, che parla con un piccolo nucleo di persone specializzate. No, lì bisogna sempre provare a trovare l'equilibrio, ovviamente, tra proposte che possano interessare oltre il cerchio veramente delle persone che si intendono dell'arte e magari anche il visitatore casuale. Più importante, penso, in questo rispetto è anche le nostre attività di mediazione.
Infatti, tutto centinaia di attività inizia, con migliaia di partecipanti,
sì,
ho letto.
E questo veramente porterà frutto la prossima generazione, quella dopo, no? Quindi tra vent'anni ci saranno i bambini di questi bambini che adesso vanno al Masi con la maestra, andranno con i loro piccoli, andranno a visitare il museo, così che si creano veramente i radici per un'istituzione. E questo, ci sarà ancora un po' di strada da fare, perché il Masi è un museo giovane, no? Se guardiamo nel contesto svizzero,
sì,
dove tutti i musei si sono più o meno formati a fine 800, inizio 900, alcuni già molto prima. E questo si vede ovviamente che se lei va a Winterthur o altre città, lì ci sono delle famiglie che da bisnonno sempre sono stati, sì, attivi, legati alle associazioni, agli amici del museo, e questo radicamento nel tessuto sociale, ovviamente questo prende tempo, normale. Siamo,
sì,
all'inizio.
Anche se quindi è giovane, è un giovanotto, sì, diciamo, il Masi. Beh, Tobia Bezzola, tra qualche mese, diciamo, lei passa il testimone alla nuova direttrice, sì, Letizia Ragaglia, e le voglio chiedere allora un po' questi anni cosa le lasciano, cosa sono stati, cosa hanno rappresentato per lei professionalmente, anche umanamente.
Ma è stato un grande piacere, un grande privilegio di poter venire qui e sviluppare questa istituzione con tutte le colleghe e tutti i colleghi, perché penso che veramente si sia creato un team che oggi funziona molto bene su tutti i livelli, e questo grazie ovviamente a tantissime persone che hanno collaborato, grazie ovviamente anche a tutto il contesto istituzionale, alla fondazione e anche a tutto il mondo interessato a qui a Lugano, in Ticino, alla cultura. Quindi è un privilegio ovviamente di poter partire, perché con un tale progetto c'è un certo spirito di creazione, di pioneer, di essere pionieri, di far crescere uno slancio, sì. E così è stato facile.
E tra le sfide che vede, diciamo, nell'immediato, nel medio periodo, perché per esempio leggevo la donazione di questa collezione importante ginevrina, certo prestigiosa, quindi un bel nucleo di opere, pone il problema degli spazi, per esempio dei depositi, che è un altro aspetto che alcuni musei, insomma, devono affrontare.
Questo è un punto importante. Penso addirittura che magari le sfide nei prossimi anni saranno piuttosto a questo livello un po' logistico, istituzionale, strutturale, mentre direi a livello del lavoro culturale adesso si è creata una certa struttura che funziona. C'è una pianificazione che va avanti e che garantisce una continuazione del lavoro, mentre ovviamente con tutta questa parte dell'iceberg che sotto l'acqua c'è tantissimo lavoro da fare per tutto il futuro su tanti livelli. Quindi ci proviamo, ci stiamo lavorando, ma ci vorrà ancora un po' di tempo fino a trovare delle soluzioni permanenti magari per il futuro, perché ovviamente si parte, c'è stato grande Caraccio qui in Ticino,
sì, certo,
vuole partire con questa struttura, ma poi anche normale con un startup, con una nuova impresa che negli anni si trova che magari certe cose vanno modificate.
Siamo in conclusione di questa conversazione, volevo ancora chiederle un'ultima cosa. Cosa augura a Letizia Ragaglia, a Tobia Bezzola?
Ma augura che continuerà il sostegno che è formidabile di tutta la squadra, di tutta la città, di tutto il cantone, dalle media, veramente da tutto il Ticino, perché ovviamente il museo è ancora giovane, è ancora fragile, ne ha bisogno e ne avrà bisogno, ma sono convinto che sarà anche per Letizia un piacere adesso di continuare su questo a livello modesto, magari, ma già raggiunto, dove si può ulteriormente poi crescere.
Costruire ancora,
sì,
e ancora. Io la ringrazio, Tobia Bezzola,
grazie,
per essere stata voce
grazie,
dipinte e buona continuazione.
Grazie mille, grazie, grazie, arrivederci.
L'opera di Lose rappresenta la fine della tradizione compositiva europea, una buona fine, e allo stesso tempo contiene l'inizio di molto di ciò che sta ancora iniziando a svilupparsi. Così scriveva il maestro del minimalismo americano Donald Judd in occasione della prima mostra negli Stati Uniti nel 1988 dedicata all'artista svizzero. E oggi il Masi di Lugano dedica un'ampia retrospettiva a questo grande protagonista del modernismo svizzero che mancava dai musei da tempo. Nato a Zurigo nel 1902, Richard Paul Lose lavora come grafico per tutta la sua vita, attività a cui affianca una carriera di pittore dagli anni 40. La mostra è strutturata come un viaggio ideale dall'interno verso l'esterno e ripercorre le grandi esposizioni che l'artista svizzero ha tenuto nelle città che hanno segnato la sua affermazione internazionale. Un artista in cui il rigore del metodo matematico alla base del suo astrattismo geometrico non è mai disgiunto da istanze politiche e sociali. Voci dipinte l'ha visitata insieme a Thaisse Grandi Venturi, co-curatrice della mostra che rimane aperta fino all'11 gennaio.
L'idea era proprio quella di seguire coordinate non tanto temporali ma piuttosto spaziali e quindi andare un po' a vedere quali sono state le importanti occasioni espositive che hanno punteggiato la carriera di Lose e da lì partire per presentarlo al nostro pubblico. Quindi partire anche da come l'artista aveva scelto di presentarsi in tutte le fasi della sua carriera. E dunque allora è chiaro che il viaggio, questo nostro viaggio, inizia chiaramente da Zurigo, che è la città natale di Lose, no? Quella dove ha vissuto tutta la vita, per però poi svilupparsi internazionalmente e quindi da una prima tappa che è legata a una mostra del 42, una delle prime mostre di Allianz, che è questa associazione di artisti fondata da Lose nel 37. Ecco, da lì poi la mostra viaggia attraverso Amsterdam, che è la città della sua prima grande presentazione monografica, per poi passare alla Biennale di Venezia, all'ottava Biennale di San Paolo, che è molto importante ed è interessante perché lì le opere di Lose venivano esposte accanto alle sculture cinetiche di Tengli, no? E lì era bello perché il movimento meccanico delle sculture cinetiche coinvolgeva il visitatore e le opere di Lose non erano da meno, perché con i rapporti cromatici si andava a creare questo dinamismo del colore, che poi è una delle cifre caratteristiche di tutta l'opera dell'artista. Da lì poi il percorso prosegue con le documenta, due documenta di Kassel, e infine finisce negli Stati Uniti con le due grandi personali che Lose ha in due luoghi iconici dell'arte americana, perché legati a uno dei suoi grandi protagonisti, e quindi a Donald Judd, uno dei protagonisti del minimalismo americano. Quindi vediamo che partiamo dall'Europa per arrivare poi oltreoceano, e il punto fondamentale era anche quello di presentare Lose come un po' una figura di ponte, da un lato tra le prime avanguardie storiche del Novecento che nascono in Europa e dall'altro invece da tutte quelle tendenze basate anch'esse su serialità e ripetizione che si sviluppano a partire degli anni 60, soprattutto negli Stati Uniti.
In questo primo spazio, diciamo idealmente la prima sala, entriamo nello studio, nell'atelier di Lose, uno spazio che ci dà delle informazioni molto importanti sul valore della progettazione.
Esatto, abbiamo anche inserito una citazione, no, di Lose, che dice: i miei quadri possono anche essere trasmessi al telefono. Perché questo? Perché tutto è già stabilito a priori. L'opera infatti segue un principio compositivo chiaro che non lascia spazio né a improvvisazione né all'espressione soggettiva dell'artista, no? Un principio che spesso è indicato proprio dal titolo dell'opera, che negli anni che viene messo a punto su carta, e quindi in questa prima sala insieme ai dipinti vediamo anche degli schizzi e dei disegni dell'artista, che sono proprio il luogo dell'ideazione. Successivamente poi negli anni Lose riprende questi disegni che diventano dipinti.
Quello che mi viene da osservare è, diciamo, l'incontro tra la dimensione manuale e il rigore geometrico, quindi formule matematiche, abbiamo sentito amicizie con matematici, quindi era molto rigoroso in questo, però resta la dimensione manuale.
E insieme a questo anche la forza espressiva del colore, no? Che chiaramente è quello che non può lasciare indifferenti di questa mostra. E questo è molto interessante perché Lose ha scritto tantissimo, ci ha lasciato tantissimi testi, ha spesso spiegato, no? I principi compositivi alla base delle sue opere, anche questa rigorosa distinzione tra ordini modulari e ordini seriali, e tuttavia quello che non è mai stato spiegato è la forza espressiva del colore, no? Il ruolo del colore nella sua opera. E poi, come al solito, quello che non è spiegato è quello che rimane ancora aperto e che continua a interessare, a colpire.
Ancora una parola forse su questi primi spazi, perché come diceva lei, appunto, la figura di ponte tra le avanguardie storiche europee. E qua vediamo, diciamo, l'eredità del costruttivismo russo.
Assolutamente, Lose nel 1929 vede questa mostra sul costruttivismo russo al Museum für Gestaltung di Zurigo e racconta proprio nei suoi scritti che questa mostra lo mette in crisi, no? Perché è come se gli facesse dubitare delle sue capacità. Rimane totalmente affascinato da questi movimenti e non solo dalle loro forme, e infatti poi questi primi dipinti non si chiamano composizioni ma costruzioni. No? Allora è chiaro il legame con il costruttivismo russo e soprattutto con l'obiettivo del costruttivismo russo, no? L'idea per cui l'arte non solo può ma addirittura deve andare a incidere in senso politico sulla realtà verso la costruzione di un futuro migliore. Da un lato abbiamo il costruttivismo russo e dall'altro invece chiaramente l'influenza di Mondrian, no? Se guardiamo un'opera come questa che è a ritmo verticale del 42 è chiaro che l'influenza di Mondrian è chiara. Ed è interessante anche vedere come in questi primi esperimenti si nota ancora una cosa contro cui Lose poi combatterà per tutta la vita, che è la gerarchia tra figura e sfondo. C'è una citazione molto divertente in un suo testo per cui dice: una volta ho ascoltato una conferenza di un operatore culturale vicino al movimento operaio che parlava della libertà di Mondrian, che però era quella del penitenziario, no? Per certi versi, perché in effetti, no, c'è ancora questa differenziazione che poi nell'opera matura di Lose non troviamo più. Innanzitutto lo spazio bianco si riduce fino a scomparire e allora le tele diventano veramente il colore libero da contorno, va a occupare totalmente, il colore diventa forma e questa gerarchia poi scompare.
Quindi è il principio di uguaglianza del colore di cui si parlava prima che poi governa,
esatto,
un po' tutto il suo.
Esattamente, no? E che cos'è questa uguaglianza cromatica? È sostanzialmente il principio per cui nelle opere di Lose ciascun colore compare una sola volta in ciascuna colonna, in ciascuna riga della griglia, no? E questo che cosa vuol dire sostanzialmente? Che allora quell'opera diventa un modello di democrazia, perché ogni elemento ha lo stesso valore, la stessa importanza e la stessa presenza di tutti gli altri, insieme a tutti gli altri contribuisce all'insieme.
Se ci avviciniamo qua a Amsterdam, diciamo, comincia a trovare il suo quello che sarà il suo stile,
esatto.
Perché si legge anche questa progressione, no?
Assolutamente.
Scorrendo le opere, quindi anni 60 Amsterdam.
Anni 60 Amsterdam, appunto, vediamo che non c'è quasi più spazio bianco,
esatto,
in queste tele.
E poi invece, per esempio, su quella parete abbiamo qualcosa di totalmente diverso, seppur in una continuità.
Esatto, sì, perché appunto sono le grandi tele seriali, no? È bello perché noi ce ne siamo accorti allestendo la mostra, come è proprio evidente che le prime preoccupazioni di Lose è sulla forma, no? Tutto è concentrato sulla,
sì,
forma geometrica, e poi progressivamente invece ciò che lo interessa è chiaramente una ricerca sul colore.
Tutta questa parte della mostra fino al grande trittico, anche questa se è stata una sfida logistica.
Assolutamente, queste tele sono lunghe 6 metri per 2 e quindi non è stato facile anche semplicemente farle entrare all'interno del nostro spazio espositivo.
Che storia hanno queste opere?
Questo è molto interessante perché è un'opera che Lose realizza ad hoc per la Documenta 7 di Kassel. Nell'82, Lose ha già 80 anni, viene invitato a partecipare alla Documenta dal curatore di quell'anno, l'olandese Rudy Fuchs, e vuole realizzare non una ma due opere. Una non è presente in mostra perché non esiste più in realtà, perché era un intervento ambientale che Lose realizza su una delle facciate, su una facciata di una delle sedi espositive, no? Dove trasforma i medaglioni architettonici di questo edificio barocco in moduli di colore. L'altra opera invece è questo grande trittico che appunto abbiamo qui in mostra, che presenta una lunghezza complessiva di 18 metri ed è appunto un po' uno dei punti di arrivo della sua ricerca seriale, no? Vediamo anche questo si vede camminando per la mostra, come i formati via via si ampliano, esatto, no?
Le dimensioni diventano monumentali.
Esatto, come in questo caso.
Quasi alla fine della sua carriera, insomma. Del resto ricordiamo che comincia a dipingere in modo sistematico già a un'età.
Assolutamente, Lose diventa pittore a tempo pieno all'età di 60 anni.
Qua abbiamo New York poi anche, nel 1988, con una citazione di Judd. E allora, quanto è stato importante questa figura per il minimalismo americano?
Beh, sicuramente appunto è bello, no, vedere questo rapporto anche con Judd, che scopre l'opera di Lose e ne resta affascinato, e quello che vede Judd è soprattutto quest'idea anche di impegno politico, no, che è una cosa che nella generazione di artisti successiva a Lose un po' si era persa, se vogliamo, e invece in questo forte tensione anche etica che attraversa tutta l'opera di Lose, ecco che Judd vede delle potenzialità anche per l'astrazione nel suo tempo. Pensavamo potesse essere attuale in qualche modo, no? Perché Lose ha sempre visto il futuro come necessariamente democratico, ugualitario, aveva una fede incrollabile, no? In questo. Allora ci sembrava anche interessante chiedere al pubblico se è veramente così, che cosa ci può dire, no? Questa oggi forte utopia oggi.
Era Thaisse Grandi Venture che ha co-curato la mostra dedicata a Richard Paul Lose in corso al MASI di Lugano fino all'11 gennaio. Thank you. Concludiamo come sempre con alcune segnalazioni e notizie dal mondo dell'arte. C'è tempo fino alle 17.30 di questo pomeriggio per visitare un'originale mostra estemporanea a cura del Museo Hermann Hesse di Montagnola dal titolo Il Bosco in Officina, una mostra pop-up allestita negli spazi del garage Collina d'Oro a Gentilino in via Sant'Abbondio 44. Sono esposti i lavori di Flavia Arzeni, Jan Gross, Marcel Urzeler, Roberto Mucchiut, Sandro Pianetti e Valentina Pini. A Tegna, la Galleria Mazzi celebra Patricia Highsmith nel 30° anniversario della sua scomparsa con una mostra intitolata Patricia Highsmith e Ingeborg Lüscher, un dialogo in immagini, che sarà inaugurata domenica 14 settembre alle 10.30. Sono esposte fotografie scattate dall'artista tedesca Ingeborg Lüscher, che era amica della scrittrice e ha potuto immortalare Patricia Highsmith negli ultimi anni della sua vita, rivelando anche aspetti inediti della sua personalità. La mostra include anche disegni realizzati dalla grande scrittrice americana. Mercoledì 10 settembre si terrà a Chiasso la conferenza dal titolo Biciclette di carta fra letteratura e musica, tenuta da Stefano Pivato, professore emerito dell'Università di Urbino, co-curatore della mostra che è in corso queste settimane al Max Museo di Chiasso. L'appuntamento alle 20.30 negli spazi del Centro Internazionale di Arte Grafica in via Dante Alighieri 10. Infine segnaliamo che fino al 21 settembre è possibile visitare la prima retrospettiva che un museo italiano dedica all'artista tedesca Rebecca Horn, scomparsa nel 2024. Al Castello di Rivoli è infatti allestita la mostra dal titolo Cutting Through the Past, che presenta oltre 35 opere, alcune di queste raramente esposte, tra installazioni, sculture, video, film e disegni che documentano l'attività di questa artista, regista, performer e scultrice dagli esordi negli anni 60, passando per le macchine cinetiche esposte a Kassel negli anni 80, fino alla sua produzione più recente. Per oggi è tutto, io ringrazio il nostro ospite in studio, Tobia Bezzola, direttore del MASI, alla regia tecnica c'era Lara Persia, vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul nostro sito rsi.ch e anche grazie all'applicazione RSI Play. Voci Dipinte torna domenica prossima, parleremo di cultura fotografica in Ticino, prendendo spunto da due importanti ricorrenze, i 10 anni di attività di Casa Pessina e i 35 anni di attività della storica Galleria Consarc di Chiasso. Ringrazio tutti voi all'ascolto per averci seguito, buona settimana d'arte da Emanuela Burgazzoli al microfono e buona continuazione d'ascolto con i programmi di Rete 2.